Buonasera, prendiamo il Salmo 136-135. Per chi ha preso le Bibbie qui a pagina 596. Lo preghiamo come sempre a due cori, lentamente, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Lodate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori, perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio teso.
Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia.
Uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia.
Seon, re degli Amorrei, perché eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan, perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese, perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele suo servo, perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
perché eterna è la sua misericordia. Ci ha liberato dai nostri nemici, perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo, salmo di ringraziamento, detto il grande allele, la grande lode, la grande litania di ringraziamento, lo troveremo citato nel brano di questa sera, è l'inno che chiudeva la recita appunto dei salmi, il piccolo allele, questo il grande allele, che venivano pregati a Pasqua. è un invito alla lode del Signore, qui viene espressa secondo le due grandi linee. Fino al versetto 9 si loda il Signore per la creazione, e poi dal versetto 10 fino alla fine per ciò che il Signore ha operato e opera nella storia del popolo. E lodando il Signore per tutte queste cose, si mette ad ogni versetto il motivo di questa lode, che poi è il motivo che sorregge il mondo, la creazione e anche la storia, perché eterna è la sua misericordia, perché il suo amore è per sempre. Con questo ritornello che sembra interrompere i versetti, che potrebbero essere letti di fila senza questa, questo ritornello, in realtà è questo ritornello che sorregge tutto. Se si toglie questo ritornello, non è che le cose scorrono meglio, non ci sono le cose che sono scritte. È il fondamento che regge ogni opera. E questa lode termina con questa affermazione che egli dà il cibo a ogni vivente. Allora non è solamente la memoria del passato, ma è un rendersi conto che il Signore è colui che alimenta, che nutre la nostra vita. Noi appunto possiamo continuare a vivere grazie a un Signore che si prende cura di noi, e fa questo perché eterna è la sua misericordia. Allora è per ogni vivente, è per sempre, un invito anche a guardare, ad aprire gli occhi sulla nostra vita e a riconoscere la bontà del Signore. Riconoscere che appunto il Signore compie cose buone per noi, per ogni persona. Con questo salmo, dicevo, è citato anche nel brano. Oggi ci fermiamo su Marco 14, dal versetto 22 al versetto 26.
Tanto che cercate il brano, dico il contesto e lo introduco brevemente il testo. Siamo nell'ultima sera di Gesù, dove si trova coi suoi dodici per l'ultima cena, e qui comincia il racconto. L'abbiamo visto la volta scorsa col tradimento di Giuda: uno di voi mi tradirà. Poi continuerà dopo questo brano col rinnegamento di Pietro: tu mi rinnegherai. E in mezzo c'è la perla preziosa di tutto il Vangelo. Quel testo che ripetiamo ogni volta nell'Eucarestia, e per capire l'importanza di questo testo sappiate che tutto il Vangelo è commento a queste parole. Il Vangelo è stato scritto attorno all'Eucarestia per capire cos'è questo corpo dato per voi, cos'è questo sangue della nuova alleanza versato per voi e per tutti. E vedremo come questo testo è certamente il più bello, è la sintesi di tutta la scrittura, ed è il testo dove riceviamo quel grande dono che è presente in ogni dono, quel grande dono del quale non poteva farne uno maggiore. Cioè, in fondo, tutta la storia, tutta la creazione è dono di Dio all'uomo, anche tutta la storia. Ci ha dato il mondo, ci ha dato noi stessi, ci ha dato gli altri, alla fine voleva darci se stesso, perché ogni dono vuol dire questo, è il dono da se stesso. E qui nell'Eucaristia si compie il disegno di Dio, di dar se stesso all'uomo.
agli uomini bravissimi, dei quali uno tradisce e gli altri pensano, sono forse io, anch'io. Pietro rinnega e tutti fuggiranno, quindi a qualunque uomo.
Leggiamo il testo, Marco 14, 22-26. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo lo spezzò, e diede loro e disse, prendete, questo è il mio corpo. E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti. E disse loro, questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti. Amen, vi dico, non berrò più dal frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi.
Ecco, prima di riprendere il testo, tenete presente le ultime parole del testo precedente che parla di Giuda, che lo tradisce e tutti che si chiedono, sono forse io? E Gesù che dice nel finale, bello per quell'uomo se non fosse mai nato. E invece è nato. E il bello è che si dona proprio a quell'uomo lì. E quello è il bello. Cioè il testo che leggeremo si inserisce in questo contesto, che fa sì che la creazione torni tutta bella, anche quello per il quale è un male l'esser nato.
Vediamo allora il primo versetto del brano, versetto 22. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo lo spezzò, e diede loro e disse, prendete, questo è il mio corpo. Contesto è il contesto dell'essere a mensa, dello stare a tavola, richiama anche il contesto della unzione di Betania, anche lì si era a mensa mentre stanno mangiando, è uno dei contesti dove meglio si esprime la comunione, è un dato molto umano, il nostro mangiare non è mai semplicemente un assumere del cibo. Intorno alla mensa in genere si ricostituiscono i legami, crescono questi legami, tanto è vero che diventano insopportabili alcuni pranzi e alcune cene se qualcosa non funziona, perché quello è un luogo privilegiato proprio per quello. È un modo con cui anche si vede che non si prende solamente del cibo, c'è anche un altro nutrimento che avviene. E quel è il banchetto, è anche un po' il segno nella Bibbia ricorrente della comunione di vita del Signore con noi. Nel libro dei Proverbi c'è la sapienza che invita a prendere parte al proprio banchetto, come dire, a far proprio il modo di vita della sapienza.
Molto bello che dice, mangiando essi, questi essi chi sono? I tredici. Cioè sono tutti identici. Cioè, sono solidali nel mangiare, perché il mangiare è proprio la famiglia che si trova. Purtroppo si perde l'abitudine, si mangia come le mucche nella stalla, contro la parete al fast food o davanti alla televisione, cosa orribile. Invece proprio il mangiare è la comunione di vita. L'uomo non è la vita, ce l'ha ricevuta e la mantiene col cibo, per cui il cibo è la vita. E siccome la vita dell'uomo è la relazione, un cibo senza relazione non è cibo. Tant'è vero, l'avevo già detto un'altra volta, ma che Federico imperatore voleva sapere qual era la prima lingua, ha preso dei bambini, e sette bambini, li ha dati alle nutrici che non li parlassero mai a questi bambini e li accudissero dando da mangiare. Questi bambini morirono tutti, perché non si vive solo di latte, ma di ogni parola che esce dalla bocca della madre. perché è nella parola che si crea la relazione e il cibo diventa umano. E lo stesso cibo insieme è la massima parola. Perché o mangiamo tutti insieme, siamo una comunità, o ci mangiamo l'un l'altro.
Sì, questa, come dire, ci rivela, adesso lo vedremo, chi siamo chiamati a essere. È come se ci riconsegnasse la pienezza dell'umanità in questo gesto. E il primo gesto che Gesù compie è questo, preso del pane. Ecco, da lì tutto comincia. È un gesto che abbiamo già incontrato nel Vangelo di Marco. Ecco, è questo il prendere del pane. La prima cosa che si fa in quanto creatura, in quanto figli, è esattamente questo. Prendere. Riceviamo.
Prendiamo tutto. Anche il mio io è ricevuto. Anche la cosa più mia che è il mio nome me l'hanno dato gli altri. Il cognome ha maggior ragione. La mia identità è ciò che ricevo dagli altri. Insieme alla vita, insieme al pane, tutto si riceve. Il problema è che si può prendere in due modi. Si può prendere a mano chiusa dicendo è mio, o come il cane che prende l'osso e ringhia al cane vicino o a chi si avvicina alla sua ciotola, come normalmente si fa, oppure si prende in altro modo, con la mano aperta come dono. E questi due modi di prendere, c'era chi diceva che l'uomo è ciò che mangia, l'uomo è come mangia. Sono due modi di mangiare, o mangiare per la morte, che è prendere per sé, escludendo l'altro, quindi il cibo non è più comunione, non è più vita, ma è morte dell'altro, se no è morte mia. E tutta la nostra struttura sociale è basata sulla società homo homini lupus, che invece i lupi sono già migliori. Cioè, capite qui la questione della vita vivibile, l'unica possibile, è che si mangi, prendendo, ma in che modo? Innanzitutto anche il pane, perché poteva dire perché non hanno preso il frumento e l'uva invece del vino, come si fa nelle religioni naturali, no? O al massimo il latte della cavalla come si fa in Mongolia, versandolo ai quattro orizzonti, ringraziando Dio che ha dato il cavallo. E qui invece nel pane c'è dentro non solo il cielo e la terra, l'aria e l'acqua e la vita vegetale che germoglia, c'è dentro il lavoro dell'uomo, quindi c'è dentro le relazioni, quindi c'è dentro la cultura, c'è dentro la giustizia, l'ingiustizia, il sudore, la gioia, la tristezza, tutto quanto sa di sale il pane. Quindi quel pane davvero che si mangia insieme, anche in casa, nel cibo che si mangia insieme, c'è davvero presente la vita dei genitori, che si trasmette al figlio anche materialmente, se no morirebbe, perché non ci avrebbe da mangiare. E quindi è bello che sia il pane, dove entra nel pane già anche tutta la società.
E quello che Gesù fa è appunto prendere. Qui ci fa vedere qual è la vita del figlio, di ciascuno di noi, in questo prendere. E qui, come negli altri gesti, sono dei gesti primordiali che tutti compiamo.
Cosa fa il bambino come prima cosa?
Prende, porta la bocca. Questo fa. Come dire, comprensibili. Ora, questo fatto del prendere in questo modo ci fa vedere che di per sé è un accogliere. Si potrebbe continuare il salmo che abbiamo letto, quello che dà il cibo ad ogni vivente. Allora c'è un prendere che riconosce che riceviamo, appunto, non ci siamo dati la vita, altri ce l'hanno donata. Entriamo così nel mondo. Spesso la fatica è su questo, sul pensare di essere noi all'origine, no? Grazie a Dio non lo siamo, perché poi andremo a elemosinare chissà quanti riconoscimenti altrove quando l'abbiamo lì.
Tra l'altro, scusa, tutti questi riconoscimenti sono dovuti alla mancanza dell'unica cosa che ci può dare l'altro, che non mi posso dare io. Il pane me lo posso anche procurare da solo. Ma ciò che il pane significa, no, se viene donato. Perché dentro il pane donato c'è l'amore dell'altro. E l'amore nessuno se lo può dare. E noi viviamo, la nostra identità è l'amore che riceviamo. Senza questa identità la facciamo consistere nei vari idoli. Possedere tanto, possedere tante donne, possedere tante macchine, tante ville, possedere il mondo intero. Sempre più infelici lui e gli altri.
E mi viene in mente su questo, sul quando nella parabola del padre misericordioso di Luca 15 c'è il figlio che si allontana e si dice avrebbe voluto saziarsi con le carrube, ma nessuno gliene dava. Dice, ma perché non se le prende? Perché cambia tra il prendere così oppure il ricevere in dono da altri? Cambia completamente, perché vince quella fame che abbiamo di comunione, vince quella solitudine che ci portiamo dentro e che sola, mentre essi mangiavano appunto, mentre c'è questa comunione di messa, quella nutre. Altrimenti si rimane lì.
Come uno che si sposa da solo, insomma.
Sì. So io. Sì. Preso del pane, benedicendo. Ecco, questa è la seconda azione di Gesù. Vedete, qui lo dicevamo già all'inizio dei racconti della Passione, qua i ritmi quasi rallentano, ma per vedere quale ricchezza c'è in questo gesto, in queste parole. Allora, prese il pane e benedice. Ora, questa è un'altra azione del figlio, che riconosce il bene che riceve e dice questo bene. Cioè, sapere riconoscere la lodate il Signore perché è buono, diceva il Salmo. Riconoscere questa bontà che ci circonda, con cui il Signore ci circonda, e benedire.
Tra l'altro non è che benedice il pane, si dice bene di chi dà il pane, e quella è la benedizione. Per cui, oltre il pane, vedi il volto di chi te lo dà e dici, ma che bravo questo, mi vuol bene, lo lodi. E lodare uno è la forma più alta di amore. Vuol dire che sei contento del bene che ha e che è, perché è come se fosse tuo. In genere critichiamo e invidiamo il bene altrui perché non è nostro. Questo invece è proprio perché è dono dell'altro, è bello. E lodo l'altro. E pensavo, tra questo pane, forse il primo pane che siamo noi stessi. Provate se uno, chiunque di noi, riceve il proprio io da Dio e fosse contento del dono che riceve e dice, ma come sei bravo Dio, ma hai fatto come un prodigio, dice il Salmo 139. Ed è vero. Ha fatto suo figlio. Purtroppo non ci sarebbe più la psicologia a lavorare, però sarebbe felice la vita. Se uno cominciasse a prendere come benedizione se stesso e il suo prossimo, e l'altro, perché il perché di tutto è l'amore gratuito di Dio. Anche delle carognate della storia, in fondo, è l'amore che sa superarle e vincerle. Anche se facessimo la massima carognata di ammazzare Dio, perché? Perché eterna è la sua misericordia, lì si rivela come misericordia assoluta.
Sì, è uno sguardo questo che traspare in questo prendere del pane e benedire, che aiuta a guardare la realtà, ciò che ci capita, provare al termine di una giornata o durante la giornata a benedire il Signore per qualcosa che è successo durante quella giornata. Non qualcosa in astratto, ma trovare un motivo, almeno un motivo. E questo può valere allora quando incontro delle persone, quando vivo delle situazioni. Diventa una lente attraverso cui osservo la realtà e vado a scoprire il bene che c'è.
E pensate, no, alla prima lode, la preghiera del mattino che si diceva una volta: ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato proprio me. Sono tutti gli infiniti possibili e impossibili, proprio me. C'è la gioia di esistere come dono, è la vita eterna già ora. Tutte le altre cose sono in più. In genere ci manca solo questa, il godere di esserci. Non per ciò che faccio, per essere fatto da Lui, per essere il terminale di questo amore, per essere suo partner addirittura, perché il figlio è uguale al padre. Questo mi dà la mia identità assoluta e la dà a ciascuno. Per questa salvezza dell'umanità, dell'uomo, riconoscere se stesso come dono. Uno che si è fatto da sé, poverino, senza neanche uno zio che la perturisse, neanche quella suora. È ben triste. Siamo fatti da Dio, ma generati a sua immagine e somiglianza, cioè figli.
Questa sua immagine e somiglianza fa venire in mente che un guardare così la realtà è già avere lo sguardo di Dio sulla realtà. In Genesi 1 il Signore vede quanto ha fatto e vide che era cosa buona, che era cosa bella. Fare queste cose, benedire, è avere lo stesso spirito del Signore.
Diventi figlio.
Sì. Diventi proprio a sua immagine. E in mente quando i discepoli vedono qualcuno che fa del bene e vogliono impedirlo, invece di benedire scattano le invidie. Come dire, siccome non ci segue, non può farlo. Due sguardi così diversi sulla realtà. Come dire, vedere il bene, lodare per questo bene, benedire, oppure quasi essere messi sotto accusa da questo bene.
E ritorno a questo proprio per sottolineare, andando a monte del dono, del primo dono che tutti abbiamo, il pane per mantenere la vita, la mia vita più o meno sono io, che sono ricevuto da Dio, cioè il primo bene sono io. Se non ricevo me stesso, con gioia di essere amato e apprezzandomi come posso apprezzare la vita e gli altri. È tutto brutto. Aveva detto, bello non essere nato per Giuda, perché viveva nell'altra logica. Quindi proprio per lui si volta la logica, perché capisce che anche lui può mangiare con loro, si identifica con loro, è lì che mangia con questi delinquenti come noi, un po' di più loro perché è più bravi. Ed è bello. Per farci scoprire proprio che lui è il figlio, si sente infinitamente amato dal padre e ama i fratelli con lo stesso amore del padre, e quindi noi siamo uguali a lui e uguali al padre. Cioè è la divinizzazione dell'uomo questa lode. E se è così, non soltanto è figlio, perché il figlio non è solo uno che riceve amore, che succhia e basta, è uguale al padre, ecco che allora sa spezzare e dare, come il padre. Quindi entriamo nella vita della Trinità, la vita divina. E nella vita divina è assunto anche il pane, cioè tutta la creazione, tutto il nostro lavoro, tutte le relazioni.
Benedicendo lo spezzò. Ecco, anche questo, che questo gesto dello spezzare il pane, che viene fatto mentre si benedice. Come dire, c'è una condivisione che nasce all'interno di questa benedizione. Fa tutt'uno. Come quando San Paolo dice, se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, è proprio all'interno di questa logica che c'è questo dono. Quello che Gesù riceve, allora viene spezzato. Altro gesto già visto Ma potremmo dire che tutta la vita di Gesù viene ricapitolata qui. Qui possiamo leggere davvero il senso della vita di Gesù. Questo che avviene nel cenacolo non è un gesto isolato. È il modo con cui Gesù ha vissuto le relazioni in tutta la sua vita. E si diceva anche quando eravamo sul segno dei pani, che appunto questo è ciò che permette la comunione, la condivisione.
E tra l'altro è l'unica possibilità di vita sulla terra, perché l'altro è prendo, dico è mio, rubo all'altro, roviniamo la cosa, la strappiamo e ci mordiamo l'un l'altro e ci ammazziamo. È la storia del mondo, quando manca questo spirito. Quindi capite che non è una cosa per le sacrestie, per la Chiesa queste parole, è per salvare l'umanità dell'uomo, di ciascuno di noi. Perché diventiamo umani. Se non siamo ancora, le bestie sono molto più brave perché sono moderate. Noi, siccome abbiamo una sete infinita di amore, e se non abbiamo quello, mangiamo all'infinito e siamo sempre più insaziabili perché non ci sazia mai. Qui Deo, sì. Capace me Dei, qui Deo minus est non implevit. Cioè, uno che ha la capacità dell'infinito non può essere riempito da nessuna cosa finita. Siamo un sacco in fondo, senza fondo. Quindi solo l'infinito ci riempie. E questo infinito è una cosa molto semplice. Ciò che c'è già è l'amore che è presente in ogni realtà, se uno la riconosce. Perché tutto il mondo non l'abbiamo fatto noi, neanche l'aria, quella di Milano l'abbiamo fatta noi, ma non è, c'è di meglio.
Esattamente questo, e richiamava questo spezzare anche il gesto che abbiamo visto della donna Betania, il rompere l'alabastro perché si versasse il profumo, perché potesse espandersi il profumo, esattamente questo spezzare il pane. Ma capiamo bene, poi Gesù lo dirà anche in maniera esplicita, che così come il profumo rappresentava la donna stessa, questo pane è Gesù. E allora c'è un consegnarsi senza nessuna riserva. Proprio così si diventa figli, ci si ritrova nell'accogliersi e nel donarsi. E queste due cose stanno assieme. Se non ci doniamo è perché fondamentalmente abbiamo paura, non ci sentiamo ancora amati. È come se la realtà ci fosse ancora nemica. Gesù invece ha questo sguardo, proprio da figlio, che si accoglie innanzitutto come dono. Lo spezzò e diede loro. Qui emergono i verbi che sono presenti in Genesi 3. Prendere, mangiare, dare. Però appunto stessi verbi, due logiche completamente diverse. Nell'un caso, anche in Genesi 3, si dice che appunto fate così che sarete come Dio, perché Dio è invidioso, non vuole. Qui contempliamo chi è Dio, che prende, benedice, spezza e dà loro.
E dà un comando, prendete voi. E voi sono quelli che abbiamo visto martedì scorso, e che vedremo martedì prossimo e il successivo. Quelli che tradiscono, rinnegano e se ne vanno. Cioè che rappresenta tutta l'umanità in fondo. Che rinnega Dio, che lo tradisce o va lontano. Prendete voi. Non i bravi, i buoni, non i pii e i devoti.
Sì, nel brano precedente appunto i dodici da Giuda, tutti gli altri che si chiedevano, come ricordava prima Silvano, sono forse io, ad uno chiedevano questo. Bene, a uno diede loro, a questi. dopo che e questo brano continua immediatamente quello della volta scorsa. Non dobbiamo pensare che ci sia stato chissà quale cose o che Gesù non conosca i suoi, ma lì si scopre davvero chi è Gesù, lì si scopre davvero perché è eterna la sua misericordia, perché il suo amore è per sempre. Ciò che siamo chiamati a fare è esattamente a prendere, ad accogliere.
Ed è bello poi quello che segue. Prendete, questo è il mio corpo. È lui. E tutto il Vangelo ci descrive il suo corpo come si è dato a noi fin dall'inizio. Tutte le relazioni che ha stabilito con tutti, fino a quando si mette nelle mani degli uomini, sappiamo come le mani degli uomini lo tratteranno, come i discepoli, e alla fine lo consegneremo nel grembo della Madre Terra e riscopriremo tante cose. Ma lui si consegna a noi. Noi gli rubiamo la vita, lui ci consegna la vita. Gliela togliamo e diciamo, no, è quella che ti voglio dare, tienila. Mangiala. Prendete e mangiate. Vivi di questo dono.
Come diceva prima, si va commentando il Salmo, dietro tutti quei doni di creazione della storia c'è il donatore che vuole consegnarsi. Gesù, appunto, arriva in questo mondo e viene messo in una mangiatoia, si congeda dai suoi in un cenacolo dicendo prendete, questo è il mio corpo. È davvero il suo modo di vivere, questa è la sua vita. Lì Gesù, allora questi due momenti estremi ci dicono che ogni gesto di Gesù.
Allora per questo è importante il Vangelo, per spiegare cos'è questo corpo. Perché siamo chiamati a mangiare, assimilare questo corpo. Ma se non lo conosci non lo puoi assimilare. Perché mica è quel pezzo di pane il corpo. È il corpo di Cristo reale. Che così ha vissuto, così ha fatto, così ha detto. E si è fatto pane. Non si è fatto lapislazzulo o diamante da morte, da ammirare o paludamento religioso. Pane, il bisogno fondamentale di vita. Che non si nega a nessuno.
Mi sembra rispetto anche a quello che si diceva prima, del mentre siamo tentati di mangiare gli altri per assimilarci, cioè per far diventare parte di noi, il mangiare, il prendere questo corpo è per divenire questo stesso corpo, perché veniamo assimilati a lui, perché diventiamo figli anche noi.
Cioè mangiando questo corpo di uno che mi ama talmente da darsi a me che lo ammazzo, assimilare questo vuol dire assimilare un amore per me infinito, che è Dio stesso. E vivere di questo amore, questo è il vero cibo di cui l'uomo ha bisogno. Senza questo è sempre morto. Capite? Allora il prodigio dell'Eucaristia è l'invenzione più divina, è la più elementare. Che non si nega a nessuno, neanche a un pagano, neanche a uno di passaggio, non si può negare a nessuno, neanche al Papa, neanche al Vescovo, neanche al Gesuita, a nessuno si può negare. La date a tutti. È Dio che si dona a tutti. Mi ricordo una volta che dando la comunione a casa mia, perché ho celebrato per un'occasione, c'era la pronipote piccola che non ci stava ancora al tavolo, spezzandola e dandola a tutti. Poi ho visto che ho saltato lei, allora è andata in cucina, ha preso un osso e l'ha divisa, una cialda di pane azimo, l'ha divisa, ha dato un pezzo al cane che era sotto il tavolo, uno a tutti, uno a sé e non a me, insegnandomi che non si fa così. Si nega a nessuno, neanche al cane, come dice la Sirofenice. Anche i cagnolini sotto la tavola dei padroni mangiano il pane dei figli, che è questo. Tutti siamo in comunione. Tra l'altro, con l'Eucaristia siamo in comunione con tutta la creazione, perché nel pane c'è il cielo, la terra. il vento, il fuoco, il lavoro dell'uomo, il commercio, l'onestà, la disonestà, le guerre, le ingiustizie, le cose giuste, c'è tutto. Tutto diventa divino, come tutta la nostra vita, che è presa come segno di amore, e anche il male lo posso prendere rispondendo con amore e vincendo il male come fa Gesù. Questo è il mio corpo dato per voi. Ed è la vittoria definitiva su ogni male della storia. Per questo il perché ultimo della storia è sempre perché è eterno il suo amore. O credi Baso, vabbè, perché è eterno il suo amore, non so perché, ma ci sarà pure un perché. È il perché ultimo che non ha nessun perché l'amore. Se avesse un perché non sarebbe amore, sarebbe egoismo. Ed è il perché di tutto. E qui lo capisci. E è Dio questo. E tutto diventa divino. Sì.
Il comando che ci dà quello del prendere, no? Prendete, come dire, non è che abbiamo da fare chissà quali cose. La prima cosa da fare è prendere, accogliere questo Dio che si dona. Mentre spesso abbiamo la tentazione di pensare chissà che cosa dobbiamo fare, chissà che cosa Dio mi chiede, chissà che cosa vuole, chissà che sacrifici vuole. Prendi, prendi.
Vuole che facciamo quel che facciamo, però in modo diverso. Ce lo prendiamo in modo vitale, vedendo proprio dentro la cosa che prendi ciò che realmente cerchi, perché non è che ti interessi la cosa. Interessa qualcos'altro, cosa significa quella cosa per te? È la relazione, è l'amore, è la vita. Se no c'è la reificazione, cioè mangi e ingrassi e scoppi. Oppure non mangi, sapendo che non ti sazia. Capito come cambia il mondo questo piccolo versetto che abbiamo fatto stasera? Che forse fermiamoci solo su questo, perché poi c'è tanto ancora dopo. Poi si parla del vino che è ancora più bello. Cioè, è una cosa che sentiamo sempre ripetere, magari non ci abbiamo neanche fatto caso, e c'è gente che quando va a messa ci va per precetto, o dice, io non vado perché la predica del prete non mi piace, che mi interessa a me la predica del prete, scusa. Per quanto fesso sia, sarà come me, ma... perché capisco niente di queste cose, ma vado per prendere questo pane. Oh. Per precetto vai, Dio sei scemi, vai per precetto dalla tua fidanzata, dico, ma è meglio che la cambi. Vado perché è la cosa più bella che possa, in assoluto, che ci sia.
Sì, e questo gesto che Gesù compie, come dire, verso i suoi, capiamo bene che lì ci siamo anche noi, nei suoi. Ci tolgono l'alibi, questi 12, li dobbiamo ringraziare, perché possiamo essere presenti. Si consegna a questi qui.
Mangia loro. Non dice con loro, loro. Gesù è compreso nel loro. Cosa vuol dire? Non Gesù con loro, o loro con Gesù, mangiando loro.
Questo è il gesto che dice della gratuità. Anche in questo contesto ci fa vedere come Gesù abbia questo sguardo all'esterno, sui suoi, no? E avevamo l'ultimo versetto del Salmo, prima della lode finale, egli dà il cibo a ogni vivente. Adesso potremmo dire, egli si dà in cibo ad ogni vivente. Penso che ci siano tanti modi con cui il Signore nutre la nostra vita. Anche in Genesi 1, dopo la creazione dell'uomo e della donna, si dice che si parla del cibo.
Anche, capite, no, che il mangiare in fondo e l'amare sono due funzioni vitali, perché il cibo è materiale, ma se non c'è dentro l'amore non basta il cibo e non si vive di quello, si muore. Magari perché si mangia troppo, ma si muore. Mentre invece proprio in questo mangiare e in questo amare succede una cosa estremamente prodigiosa che si sembra avvigliata, cioè si capisce cos'è la vita. Ti si aprono davvero gli occhi e vedi che è una cosa buona, bella e desiderabile. Ma la vita senza inventarne altri possibili migliori, cioè il prendere non per rubare, dicendo è mio, ma il prendere accogliendo, e il prendere come relazione, il prendere come amore, e il prendere se stesso come segno massimo d'amore, è già la vita eterna. Ed è la possibilità di amare se stesso e gli altri come se stesso. Ed è il sentirsi amati, è già la vita della Trinità. Facciamo tante eucaristie noi, ma proprio vuote perché, non so io, perché andiamo per fare un rito, il santo sacrificio della messa, che è santo, sono balle, non è un sacrificio la messa, il sacrificio sarà sentire chi predica, ma... e non è un sacrificio dell'uomo a Dio come hanno tutte le religioni, no?
Sì. Qui si capovolge quella che, diciamo, in genere lo schema di ogni religione in cui l'uomo è chiamato a sacrificare qualcosa al Signore. Qua è un Signore che si consegna nelle mani dell'uomo in maniera piena, definitiva, come ha fatto la donna col profumo. Quando rompe il vasetto, quando si spezza il pane, lì conosciamo il Signore e conosciamo fino a che punto siamo amati da questo Signore. E quello che Gesù dice qui, prendete, questo è il mio corpo, di fatto si realizzerà anche in tutta la passione. Tutte le persone che incontreranno Gesù potranno fare questa esperienza. Prendi, questo è il mio corpo. Se si consegna così ai suoi, Gesù si consegnerà così. Non gli rubiamo niente. È lui che si mette nelle nostre mani.
Capite allora che non è una religione né di digiuni, né di non far questo, né di non far quell'altro. Tutt'altro. È una religione di pienezza, di vita, di amore. Prendi, mangia. C'è la pienezza in ogni frazione di vita, se tu apri gli occhi. E la puoi vivere tutta, bella. Ed è la vita divina del fluire come il respiro, che respiri, inspiri, e come inspiri sai anche espirare, ricevi e dai, è il moto della vita. Se no scoppi. Chi vuol possedere il respiro è già morto. Respiro è relazione, è ricevere e dare, è la vita, è l'amore. E sono cose così elementari, però dimentichiamo. E probabilmente anche perché nell'Eucaristia non conosciamo la parola di Dio che ci dice cos'è questo corpo. Però qui è già sintetizzato bene e uno in questa chiave può leggere poi tutto, ogni racconto della Scrittura. Al di là delle Alleluia, dei Salmi responsoriali e delle prime letture che trovate nel nuovo lezionario ambrosiano, che potrebbero dire anche il contrario, il senso è questo. Che è Dio che si dona, non un Dio che punisce, che castiga, cioè proprio sdemonizza l'immagine di Dio che hanno tutte le religioni, che è il Dio padrone, che vuole sacrifici, che è geloso, che solo Lui è Dio, guai a te se trasgredisse le sue leggi, ti punisce, ti stronca, ti ammazza, ti sacrifica, tu devi sacrificare la tua vita a Lui per renderlo benevolo in modo che poi ti premi dopo. Questo Dio è un sadico. Che ci siamo inventati noi e che tutte le religioni fanno così. Fortuna ci sono gli atei che ci dicono no, quel Dio non esiste, hanno ragione perché Dio è il contrario. E il cristianesimo non è più una religione, è la libertà dei figli che si amano come fratelli. E c'è la nuova legge che non è più la legge che punisce, è la legge della libertà, perché chi ama è libero perché non fa del male a nessuno. Se fa del male allora ha a che fare con la legge ed è bene recuperarlo, magari i servizi sociali, in qualche modo, ma però è bene recuperarlo, non lasciarlo con me dicendo che quella si chiama libertà. Fare il male è schiavitù dell'egoismo, che distrugge il mondo e distrugge innanzitutto chi lo fa. Quindi compiangere chi fa così e aiutarlo a uscirne. Ed è l'unica vita possibile sulla terra, l'altra è la vita infernale che conosciamo bene, che però teniamo lontano fuori dalle nostre porte. Sì, capita ogni tanto qualche guerra, adesso di meno, perché noi abbiamo avuto lì solo 50 milioni di morti, dopo che sono nato io, vabbè. Però finita la guerra, ne abbiamo uccisi molti di più, con le guerre esportate piccole di qua e di là per i nostri interessi del prendere in altro modo. Per prendere possedendo, invece che per prendere benedicendo e dando, condividendo. Cioè facendo una vita sempre più bestiale. Adesso poi con la televisione non mangiamo più neanche insieme, mangiamo davanti a uno, a un idolo che ci incanta, ma per essere scemi è stare così. Io direi, per favore, quanto tempo impiegate davanti alla televisione, impiegatelo a far silenzio almeno se non volete pregare. O guardare almeno un filo d'erba, è più significativo. Capireste tante cose, come davvero la vita è bella. Perché le notizie, grazie a Dio, fa notizia solo il male. Quando farà notizia il bene, sarà troppo tardi per accorgersi che il mondo è finito, quello vecchio, e nascerà quello nuovo.
Ci fermiamo qui, non abbiamo fatto tutto il brano, ma appunto penso che sia bene anche...
Un versetto ce n'è d'avanzo per stasera.
Ci fermiamo, rileggiamo questo versetto e poi condivideremo.
Mentre ascoltavo tutto questo commento, cioè veramente il cuore ti si riempie di gioia, perché sembra così elementare, e non ho potuto fare a meno di pensare nessun riferimento preciso ma ai nostri politici. Cioè, se ascoltassero veramente la bellezza di queste parole qua e si sentissero davvero amati, vabbè, esattamente, esattamente, non volevo dirlo. Nel prendi e mangia, non lo so, però mi sembra che ci sia sempre proprio la trappola o di non fidarsi o di approfittarsene. Però in questa luce qua diventa veramente un dono che è quasi difficile da accettare.
Il mistero è che noi ci vietiamo ciò che desideriamo, ci sembra impossibile, mentre invece è il nostro desiderio fondamentale. E tra l'altro tenete presente che il desiderio è la dote più alta dell'uomo, ma non produce niente il desiderio. Accoglie tutto. E le cose principali sono oggetto di desiderio. Non le facciamo. La vita non la puoi fare. La puoi non desiderare e te la togli. L'altro non lo puoi fare. Lo puoi desiderare, se anche l'altro ti desidera, ci si vuol bene. L'aria la puoi fare, ma non è buona, è meglio quella che ha fatto Dio per respirare. Cioè, tutto ciò che c'è non è un fare, è un ricevere. Ricevi nella misura del desiderio, e Dio stesso, che è dono, lo ricevi nella misura in cui lo desideri. Quindi il desiderio, anche nella filosofia medievale, era la facoltà più alta dell'uomo. Che l'animale non ha desiderio, ha l'istinto, e quel che gli occorre se lo procura. L'uomo no. e desiderio di felicità, e la felicità è essere amato e saper amare.
A me ha colpito la sequenza delle azioni che compie Gesù. Quindi prende, accoglie il dono, benedice e poi condivide. Quasi indicare che effettivamente il dono ricevuto e riconosciuto abilita poi alla donazione e all'amore. E il fatto che lo stesso Gesù non sfugga a questa sequenza, lo trovo, pur essendo il figlio di Dio, lo trovo molto rincuorante, ecco, che anche lui deve partire parte dal dono ricevuto lui stesso.
Esatto, ma anche il padre, poveretto, è uguale al figlio, sai, anche lui riceve tutto l'amore del figlio, se il figlio non lo ama, che padre è, poveretto, non è padre. Quindi è bello che anche l'essere di Dio è l'essere dell'altro, l'essere del padre è l'essere del figlio. Proprio sono relazione. Viviamo in un mondo molto relativo, bene, la relazione è l'essenza di Dio. La relazione, padre, si chiama relazione sussistente. Perché l'essere del padre è l'essere tutto del figlio, l'essere del figlio è l'essere tutto del padre, e l'essere dello spirito è l'essere dell'uno e dell'altro. Che il loro amore reciproco è la loro vita. E capire anche quanto, per esempio, anche nel lavoro e nella vita normale, cos'è che cerchi? L'efficienza o la relazione? Si dice, no, chi fa per sé fa per tre. Ecco, c'era un motto a Villa Pizzone dall'inizio, 37 anni fa, non fare da solo quel che puoi fare in tre. E lì sta il trucco della vita. E il valore aggiunto, che il lavoro diventa luogo di solidarietà, di amicizia, di intesa con l'altro, e di affetto con l'altro, che si media nelle cose. Se porti un frigo pesante con un altro per le scale, ti accorgi se l'altro se ne frega di te, si cade tutti e due per le scale. Se sta attento a te, non a sé, e viceversa, si porta benissimo e si capisce che c'è anche la relazione tra le persone che lavorano, e il lavoro funziona meglio. Pensa a te quanto tempo uno perde col virtuale oggi, senza mai avere il contatto reale, che poi il contatto reale con l'altro è mediato proprio anche dalla realtà concreta, dagli incontri, ecco, non... Poi non so se avete provato quanto è bello quando, scusa, volevi parlare, no? E quando uno comincia a accettare se stesso, ti accorgi, no, che vedi la vita in modo diverso. Ma poi se vedi che uno ti accetta, lo vedi in modo diverso e ti accetti di più. Cioè, è ciò che rende possibile il circolare della vita tra le persone, questa relazione.
Questa sera io mi sono domandato veramente, ma sono io? Perché mi chiedevo alla domenica, quando vengo, vado, o mecca, e vengo, e prestia. Nel momento concreto in cui mangio il pane, non penso, non sono capace, non mi rendo conto, non è che non voglio, ma non mi rendo conto di tutto quello che significa. E cioè, mi chiedo se prendendo la pastiera e non rendendomi conto di questo, io non tradisco il pane che mangio, perché se vuole bene l'Eucaristia è veramente un atto meccanico, lo posso fare e vabbè, dopo due minuti neanche si torna a pensare ai politici, è veramente un momento che dovrebbe essere bellissimo, stupendo, e invece diventa un momento di turbamento. Appunto, in questi domande, ma sono io che ti sto tradendo, non capendo tu amore che mi stai dando.
E pensavo due cose, no, per quanto dicevi. E la prima è che davvero il gesto dell'Eucaristia è il gesto più piccolo e più semplice che esista. Un boccone di pane che lo prendi e lo mangi. Ora, è un gesto addirittura meno significativo di una carezza, ma una carezza, se è vero, c'è dentro tutta la persona che te la dà. E lì addirittura diventa tuo cibo. Ed è il Signore stesso che vuol dar se stesso a te. Come anche nel minimo gesto d'amore, c'è davvero tutto l'amore in quella persona. Se no, non c'è niente, è una finzione. E t'accorgi. Non occorrono i grandi gesti. Anzi, forse l'amore è fatto dei gesti più piccoli, perché quelli grandi sappiamo tutti farli. Quelli più piccoli e più delicati sono i più significativi, per chi li capisce. Punto primo. Punto secondo, anche se quando mangio magari sono distratto, tuttavia tutto il giorno vivo di quel cibo che ho mangiato, anche il giorno dopo se non mangio, ho mangiato abbastanza il giorno prima. Cioè, realmente il far memoria costante di questo, ma deve essere tutta Eucaristia, Paolo insiste, facciamo Eucaristia su ogni cosa, perché tutta la tua vita quotidiana ha senso perché è Eucaristia. E quindi quello lì, quel cibo che mangi lì, è quello che ti fa capire che tutto va mangiato così, che tutto è Eucaristia. Puoi fare Eucaristia su ogni cosa, anche sul tuo gatto, sul tuo cane, anche sul male che ti capita, così ti abitui a portare un po' di pazienza, anche sulle persone insopportabili, così cominci a essere misericordioso come Dio. Cioè, su ogni cosa, ciò che non è Eucaristia, ciò che non è riportato a Dio come dono, come amore, è egoismo e morte. Sono i buchi del gruviere, insomma, che abbiamo nell'esistenza. Sono buchi vuoti. Mentre invece ciò che è riportato, l'uomo è creato al sesto giorno per portare Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio, attraverso di Lui, attraverso il nostro grazie, e goder di tutta la realtà come dono e di tutte le relazioni. ed è il cammino di tutta la vita, che deve crescere di giorno in giorno, chiaro. Ed è questa la vita eterna che cresce di giorno in giorno. Non è un gesto magico, religioso, ecco. Il far memoria, noi viviamo delle memorie che abbiamo, il cristianesimo ha come memoria, ricordo, ti porta al cuore, questo fatto. Noi viviamo le memorie e questo fatto contiene tutto Dio che si dona e tutta la creazione che entra in questo dono e tutte le nostre relazioni che rientrano in questo dono di essere figli e fratelli. E quindi è la trasfigurazione della nostra vita, giorno dopo giorno, chiaro. Se la facciamo non come un gesto magico, ma vado proprio all'Eucaristia per questo, io mica per la faccia del prete o quel che dice o quel che non dice o se mi sento bene o se mi sento male, perché è la realtà.
Bene, ci fermiamo qui. Preghiamo insieme il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un avviso, martedì prossimo ci vediamo, mentre non ci sarà l'incontro il 19 novembre, fra 15 giorni. Martedì prossimo sì, fra due martedì no.